Siamo tornati momentaneamente, sono solo perché tra poco dalle ore 16:05-16:10 abbiamo una sorpresa da condividere insieme a voi e quindi rimanete sempre al nostro ascolto ma anche alla nostra visione sul canale 61 del Digitale Terrestre. Allora, andiamo avanti nella nostra trasmissione, intanto chiedo appena è possibile andiamo anche a recuperare i nostri ospiti in questo tratto perché volevo anche affrontare un altro tema, ne abbiamo veramente toccati tanti oggi per quello che concerne appunto gli argomenti che avevamo un po' selezionato. Allora, intanto c'è Andrea Piervincenzi che recupero immediatamente. Ciao Andrea, ben trovato.
Buon pomeriggio a tutti ancora.
Allora Andrea, in attesa di completare un po' il nostro parterre, io voglio andare con te sull'argomento salvezza, che è una corsa, mi sembra, diciamo così, adesso un po' ampia, no? Perché la Cremonese in caduta libera non vince da 10 partite, insomma è veramente un momento difficile. E c'è lì Lecce che ha vinto contro l'Udinese, c'è comunque il Genoa che è vero che con De Rossi sta esprimendo un buon calcio, però insomma i risultati non arrivano comunque, e c'è la Fiorentina che è caduta nell'ultima, cioè è caduta, pareggiato, che quasi sa un po' di sconfitta il pareggio contro il Torino, numerose critiche anche nei confronti di Vanoli. Corsa salvezza, un po' il vostro punto. Intanto c'è anche Alessandro Iori che saluto con grande piacere. Ciao Alessandro, ben trovato.
Ciao ragazzi, ciao, ben ritrovati.
C'è Andrea Piervincenzi, il nostro match analyst in collegamento, stiamo aspettando anche un altro ospite. Che cosa ne pensate di questa corsa salvezza? Che io l'ho un po' allargata a quattro squadre, poi non so se voi volete aggiungere anche diciamo altro, che idea vi state facendo? Parto da Andrea Piervincenzi. Andrea.
Ma guarda Marco, intanto secondo me è un tema importante anche questo della nostra salvezza, perché se ne parla troppo poco in generale, cioè fa parte del nostro campionato e bisogna dargli anche spazio, perché sono squadre che lottano tutte le domeniche. Avete visto la reazione di De Rossi domenica, lo sfogo. Secondo me, allora, Pisa e Verona, secondo me è difficilissimo che possano risalire, perché sì, mancano di qualità, hanno cambiato allenatore, proprio non le vedo io. Per quello slot che resta dell'ultima squadra che andrà giù, secondo me la Fiorentina per qualità alla fine verrà fuori e quella che ha chiamato poco fa, cioè la Cremonese, se la lotterà con Lecce. Io la vedo tu, così, a livello proprio di gerarchia tecnica,
tu dici poi per qualità, cioè per qualità è destinata a venire fuori da lì.
Sì, poi hai un allenatore che purtroppo è di Francesco, che sono anni che vive queste retrocessioni, si deve dire anche mentalmente cosa succederà agli ultimi 5-6 turni, e lì la pressione ti si mangia. E la Cremonese, che invece è uno molto abituato a salvarti, che però a vedere la Cremonese oggi è la peggiore del mazzo, proprio non viene avanti. Neanche,
no,
devo dire, il Parma è in salute, il Genoa mi sembra abbia qualcosa in più, ne terrei fuori.
Quindi tu dici per qualità è destinata a salire. Intanto lo ringrazio e lo saluto, e si aggiunge a noi Lorenzo Amoruso. Ciao Lorenzo, ben trovato e grazie come sempre.
Ciao, buon pomeriggio a tutti ragazzi.
Allora Lorenzo, arrivo subito da te, sento Alessandro Iori. Stiamo un po' parlando di questa corsa salvezza, abbiamo messo dentro Fiorentina giustamente, poi Lecce e poi abbiamo la Cremonese che è in caduta libera in questo momento, il Genoa che è vero che esprime un buon calcio ma comunque nelle ultime due partite a zero punti. Stavo un po' facendo una valutazione su queste squadre. Alessandro Iori.
Allora, io venerdì sera ho commentato Verona-Pisa e devo dire che concordo con Andrea, è impossibile, credo, che due squadre che esprimono quel tipo di calcio così scarno, così pauroso, possano sbloccarsi all'improvviso, cambiare passo e recuperare i punti, che sono diventati tanti, 6 adesso rispetto alla quart'ultima, il Lecce, nel mezzo c'è la Fiorentina, che tutti diciamo prima o poi risalirà, però non deve dare per scontato che risalirà, ecco, soprattutto all'interno della Fiorentina devono considerarsi giustamente, come dice la classifica, in questo momento terz'ultimi e dunque a forte rischio la retrocessione, perché proprio l'atteggiamento sbagliato potrebbe essere quello che in qualche modo complica questa rimonta a salvezza che attendiamo da settimane ma che ancora non si è concretizzata completamente. Tra le altre, chiaro che Lecce e Cremonese in questo momento sono le indiziate forti a lottare, Credo che per il tipo di calcio che esprime il Parma abbia avuto una serie di episodi fortunati e fortunosi quest'anno. Penso alla vittoria alla fine con il Bologna domenica scorsa, ma anche agli errori del Verona, al retropassaggio di testa da metà campo di Giovane nello scontro diretto, l'espulsione di Banda a Lecce mentre il Parma era sotto di un gol e poi va a vincere 2-1, ecco, che hanno dato qualche punto in più rispetto al reale valore che ha la squadra la formazione di Carlos Cuesta.
Lorenzo Amoruso, vengo da te perché in effetti diciamo spesso qui, noi ci siamo sentiti anche in altre circostanze, sì, la Fiorentina c'ha qualità, però rimane sempre lì, è sempre terzultima, e questo è un po' comincia a essere, no?
Allora, la qualità ti fa la differenza quando riesci in qualche maniera a pareggiare quello che è la corsa, l'agonismo, la cattiveria, la determinazione. Allora, se riesci a far questo, la qualità viene fuori. Nel momento in cui la Fiorentina non riesce a far questo, è chiaro che la qualità rimane, come posso dire, a sprazzi, no? Tant'è vero che è quello che sta succedendo. Vediamo dei frangenti di primi tempi, secondi tempi, giocate belle, gol, azioni, eccetera, eccetera. Poi però si ritorna a fare i soliti errori, le solite problematiche. Tant'è vero che la Fiorentina è terzultima in classifica, quindi è vero quello che dici tu. Credo che le squadre più o meno coinvolte siano quelle, sì, sono d'accordo, Pisa e Verona secondo me hanno molta qualità in meno, molta risorse in meno rispetto alle altre in questo momento. Non escluderei, purtroppo, brutto perché a me sta anche simpatica come squadra, avendola vista però qua a Firenze, l'avevo già visto all'andata, ho visto qualche altra partita, il pareggio del Torino, sì, va bene, ha pareggiato, però troppo poco come squadra, veramente sì. Poco, è vero, vi manca Vlahovic davanti, vi manca, rientrerà Zapata, sta rientrando, però poco, veramente poco, troppo poco, e quindi non lo so, non lo escluderei completamente dal rush finale, ci saranno tanti scontri diretti ancora. E la Fiorentina, secondo me, deve iniziare a non subire gol, perché ragazzi, sono cos'è, 4-5 partite di fila che la Fiorentina subisce 2 gol di fila, ma soprattutto per gli avversari adesso è diventato, come posso dire, una cosa normale entrare in campo e sapere che si parte già con 1-0 in vantaggio, perché la Fiorentina ti sta regalando una valanga di gol.
Sì, sì, poi nella parte finale delle partite subisce tantissimo, Lorenzo.
Quello credo che sia un problema. Allora, sabato non mi è piaciuto l'atteggiamento di Vanoli, sinceramente. Se in passato lo avevo salvato, nel senso che anche questi sono errori dei singoli, per carità, il primo gol è errore di Dodò tutta la vita. Sabato però l'atteggiamento non mi è piaciuto. In tutto il secondo tempo la Fiorentina si era fino all'85esimo, chiaramente. Fiorentina si era veramente distribuita bene sul campo, aveva recuperato e superato addirittura il Torino. Vado a memoria, ma non credo che prima dell'85esimo il Torino avesse avuto nessun tipo di azione pericolosa o altro, del secondo tempo parlo, e così cambia, si passa a 5
sì, sì.
Su una difesa che non è una difesa bella, solida, che ti salva, perché ormai è garantita questa cosa dai risultati, che non è una difesa che ti salva, che ti tieni a galla,
sì.
E poi soprattutto mi abbassi di molto il baricentro. Praticamente il Torino nella sua metà campo non giocava più, cioè lanciava la palla facile, tra l'altro, nella metà campo della Fiorentina sugli esterni e aveva recuperato 60 metri. L'atteggiamento sbagliato, perché tu, secondo me, perché tu mandi un brutto messaggio ai tuoi giocatori, arretrate, e soprattutto dai un messaggio di forza
all'avversario, è bravo, chiaro, gli dici vieni a casa mia, gli dici vieni dentro casa,
bravo, praticamente sì,
e gli dici vieni dentro casa. Ecco, Alessandro, rivengo anche da te, perché anche gli allenatori, no? Noi abbiamo parlato di giocatori, qualità eccetera, però anche in questa corsa anche gli allenatori, no, possono incidere molto, no? Considerando un po' quelli che ci sono in questo momento, chi può fare la differenza?
Beh, è chiaro che gli allenatori sono, soprattutto in queste situazioni, più che portatori di idee, di concetti, devono essere portatori di serenità, di convinzione, di determinazione, di atteggiamento giusto, perché questo che può fare la differenza in queste situazioni delicate. Mi aspetto una sterzata importante e significativa da Davide Nicola, che è nel mazzo il più esperto di queste situazioni, anche il risolutore più abituato a queste situazioni. E domenica la partita allo Zini contro il Genoa, secondo me sarà un confronto molto delicato, perché molto. È vero che il Genoa forse ha qualcosa in più rispetto alle altre, però è ancora lì in classifica. Esatto. Quindi finché sei lì in classifica non puoi ritenerti sereno.
Andrea Piervincenzi?
Ora pensavo a quello che ha detto Lorenzo poc'anzi, sai che c'è, che fondamentalmente ci sono tanti allenatori che preferiscono difendere lontano dalla propria porta, Spalletti, ma ce ne stanno tanti, uno è Fabregas, diciamo chi allena le squadre forti di solito fa così, e tanti altri allenatori che magari un po' per insicurezze, un po' per sicurezze, sono proprio convinti che difendendo poco spazio alle spalle si difende meglio e si subisce meno, o meglio si subisce di più ma si regge a livello difensivo, possono portare a casa qualcosa. Quello che sta secondo me ad un allenatore di Serie A, come in questo caso Manoli piuttosto che Di Francesco, è capire con la sensibilità durante la settimana se la tua squadra è pronta per stare un po' più alto e tenersi l'avversario lontano, o magari soffre soltanto campo alle spalle. Ecco, io per esempio in questa del Parma ho visto tanta fase difensiva, ha fatto una partita a Napoli inguardabile dal punto di vista visivo, però veramente si è messo lì, ha tenuto botta tutta la partita con grande attenzione. E Vanoli secondo me deve prendere una strada, su questo penso ha ragione. Credo che la Fiorentina la strada migliore sia quella di stare lontano dalla porta, perché se te li porti dentro un po' non ha difensori veri. Sì. Che reggono botta per 90 minuti sotto pressione, quindi è meglio stare lontano, si giochi un po' sulla velocità degli attaccanti avversari, devi andarli un attimino a mangiare in questa profondità con i tempi giusti, però devi fare una scelta, se ti metti in una posizione neutra secondo me porti solo in sicurezza.
Sì, mi sposto un attimo, vado su, salgo di classifica, Lorenzo, questo fine settimana c'è Napoli-Roma, sfida Champions. La Roma ieri ha dato un segnale.
Avrei voluto essere in campo.
Da che parte però ti chiedo?
Segnate voi, queste sono le partite, ragazzi, ma di che stiamo parlando? Dai, per favore. Grandissima, bella l'atmosfera, ma che atmosfera, l'adrenalina. Mamma mia, che spettacolo. Vabbè.
No, che cioè, è una partita che può pesare tantissimo nella corsa salvezza, nella corsa, pardon, Champions, perché la Roma ieri ha fatto una vittoria importante. Soprattutto, cioè, io ho detto oggi in apertura, Malen può essere un po' il fattore determinante, no? Perché mi sembra che in quella zona lì tra Juventus, Napoli, la Roma ha trovato un centravanti che poi non è manco un centravanti, ma ieri ha fatto un gol, il secondo da centravanti puro, che può spostare molto.
Secondo me dobbiamo partire da molto più dietro, secondo me. Cioè, è vero, il Napoli ha tanti infortuni, per carità, però arriva da uno scudetto, da una campagna acquisti sontuosa, detto. E quindi, se ti ricordi, a inizio stagione si era parlato, no, anche del quali erano teoricamente gli obiettivi del Napoli. Sì. E io mi sembra di aver detto che se Napoli non si almeno agli ottavi di finale sarebbe dovuto arrivare, altrimenti Champions League parlo, altrimenti secondo me era un fallimento la campagna europea.
Sì.
E questo lo è già diventato, lo è fondamentalmente. La Roma invece si parte da un altro presupposto, partiva da una squadra che per carità l'anno scorso ha fatto un miracolo, lo sappiamo. Però quest'anno cambiava allenatore, cambiava tanti giocatori, aveva un'idea da poter portare avanti, ma non era scontata, perché con Gasperini, lo sappiamo bene, non è facile ambientarsi, si lavora tanto, ci sono giocatori che non sono abituati ad avere quei ritmi durante gli allenamenti, né tantomeno durante le partite, quindi poteva essere un punto interrogativo. Io credo che la Roma in questo momento stia facendo il suo, cioè nel senso... è lì, lotta per il quarto posto per la Champions League, chi è in ritardo
è il Napoli,
soprattutto è il Napoli. Quindi la pressione, secondo me, tutta tra l'altro possiamo anche dirlo, Gasperini non ha avuto a disposizione dal mercato ciò che avrebbe voluto già da giugno, lo sappiamo, no? È stato detto dalla dirigenza che alcuni giocatori, alcuni obiettivi non sono stati possibili per vari motivi, non sta a me dirlo per quale motivo, e questo ci fa capire che la Roma tutto sommato sta facendo bene. Poi, per carità, sono il primo a dirti che non so per quale motivo, forse lo so, ma è facile dirlo, cioè scontato, la squadra non riesce sempre ad avere quei ritmi alti di pressing, di squadra corta che Gasperini vorrebbe, perché c'è anche ancora qualche elemento, secondo me, non conforme a quello che è l'idea di squadra di Gasperini. Parliamo di 11 in campo, certamente. Quindi ti dico, è uno scontro diretto alla pari, dove però il Napoli, lo sappiamo, ha tanti assenti ancora, cioè qualcuno lo sta recuperando. Credo che il Napoli abbia in qualche maniera più pressioni. Detto ciò, la Roma giocherà come sempre fa, a viso aperto, andando a prendere gli avversari alti, e lì dovranno essere molto attenti a Hjulberg davanti, perché Hjulberg davanti è forte, sa tenere palla, sa fare sponda in velocità, nello spazio, sa veramente fare tanto tanto male, e lì dovranno essere bravi i difensori della Roma.
Alessandro, l'olandese, mi sembra insomma che sia entrato molto forte, no? 3 gol in 4 partite.
Sì, è entrato fortissimo a Torino, poi ha avuto 2 partite non semplici e ieri sera è tornato a essere un giocatore estremamente incisivo. La sensazione è che sia determinante contro le squadre medio-piccole e che contro le big possa fare un pochino più fatica. Vediamo appunto nel prossimo turno contro il Napoli se invece saprà essere incisivo anche in un confronto diretto, però chiaramente contro squadre di più basso livello ha dimostrato di essere decisivo. Hai detto del secondo gol da centravanti vero, io sottolineo il primo da calciatore di alto livello,
perché sì, quello, sì, sì.
Al di là della conclusione con il cucchiaio che ruba l'occhio per la morbidezza, per lo stile, però signori, il controllo, lui fa quel gol lì col controllo soprattutto, e quindi insomma credo che sia una giocata tecnicamente da sottolineare dall'inizio alla fine.
Diciamo così, quella è una giocata un po' più da 10, l'altro invece è un gol da 9, capito?
Questo sì, questo ci sta.
Per fare per trovare una differenza. Pier Vincenzo, vengo da te. Napoli-Roma, insomma, con due allenatori, no, che vogliono fare sempre la partita.
Sì, uno più dell'altro, forse. Certo, Gasperini ha un'identità più marcata di Conte, secondo me.
Qualcuno ci dice che la Roma domenica parcheggerà il pullman, altro che pressione alta.
No,
io non ci credo.
Che secondo me Gasperini ha costruito qualcosa di importante già in 6 mesi. Perché è vero che Ranieri magari ha portato dei risultati, però questa è una Roma che ti ci puoi poggiare sopra, sì, sai che la strada è quella ormai. In più, hai detto bene, un 9, un 10, un 9 e mezzo, ha trovato un attaccante che si muove bene, calcia destro e sinistro,
sì.
Movimenti giusti, fuori linea, attacca lo spazio, incontro, è bravo, cioè è un giocatore completo. Anche Saragossa qualcosa ieri ha fatto vedere, quindi per me è una squadra in questo momento, ti dico la verità, deve andare a Napoli per fare il risultato. Cioè Napoli oggi devi aggiornare, oggi.
Ma anche perché non è un Napoli che sta benissimo, quindi devi approfittare anche di questo.
40 esatto. Giorni trovi un altro Napoli, quindi oggi Roma è veramente forte, buona attaccare con la Champions League. Devo andare lì e ti dico, manco il pareggio, devo andare a vincere a Napoli.
Deve provare a vincere.
Dimostrare che è lei quella che vuole a vincere.
Vi sto per salutare, però chiedo una cosa al volo a Lorenzo Amoruso e Alessandro Iori, perché prima questa domanda Andrea mi ha già risposto. Lorenzo, ci avviciniamo, è la settimana che ci porterà anche al derby d'Italia tra Inter e Juventus. Anche questa è un'altra bella partita. In quale giocatore a tuo giudizio hanno inciso di più ad oggi Chivu da una parte e Spalletti dall'altra, che è entrato in corsa? Se puoi sceglierne uno da una parte e uno dall'altra.
Domanda abbastanza complicata, perché secondo me sono due allenatori che hanno influito in maniera diversa,
sì,
ma hanno influito molto proprio sul gruppo. E ti dico il perché. La Juventus veniva da poca, come posso dire, identità,
Esatto.
E gliel'ha dovuta dare cambiando qualcosa, cambiando anche ruolo a qualche giocatore. Guarda Kupmeiner lì a fare il centrale di sinistra basso e altre situazioni, quindi ha influito molto. Poi ha dato probabilmente più responsabilità a Ildi, secondo me, facendolo sentire più protagonista, facendolo sentire più come giocatore, come posso dire,
di riferimento.
Di riferimento anche, secondo me, sì. Però punterei molto sulla squadra. Per quanto riguarda l'Inter, per un discorso totalmente opposto, perché tanti ho sentito dire ma è facile per Chivu prendere la squadra che da 3 anni giocava con gli stessi giocatori, stesso sistema di gioco, e quindi sta continuando a fare. Non è proprio così. Uno, perché ha dato, secondo me, per quello che capisco io di calcio, più intensità alla squadra. Io vedo un Inter più che quando inizia a spremere, ragazzi, spreme di brutto, spinge. Vedo che, considerate che non c'è mai stato quest'anno quasi Dumfries lì a destra, sì, completamente, che insomma è uno stantuffo mica da ridere,
cavallone.
E poi e nonostante le assenze di Çalhanoğlu, Barella e compagnie varie, che insomma lo sappiamo quanto possano essere determinanti per il centrocampo dell'Inter, comunque questa squadra, ragazzi, sta macinando gioco, sta macinando gol, sta macinando azioni. Non a caso si ritrova a 8 punti di distacco in questo momento, se non ricordo male.
Sì, c'è una partita in meno del Milan. Certo.
Sì, è vero, però la deve giocare il Milan.
L'Inter
l'ha già giocata e l'ha vinta. Quindi ti dico, secondo me gli allenatori hanno influenzato su tutta la squadra. Vedo due squadre che si sono rigenerate completamente.
Ci sta.
Poi non dimentichiamoci com'era finita la scorsa estate.
Assolutamente.
Non era facile.
No, hai detto bene, hanno rigenerato. Lo chiedo anche a Alessandro Iorisi, se invece ha individuato, non so, un giocatore per parte, perché Lorenzo fa un discorso generale che ci sta tutto, i due allenatori che hanno rigenerato completamente i gruppi.
Sono d'accordo che abbiano inciso sul gruppo, in particolare Kivu sulla gestione del gruppo, perché sta sfruttando in maniera più ampia e oculata la rosa. È vero che Inzaghi non aveva ricambi all'altezza in attacco, Kivu ce li ha e li sta sfruttando bene, ma ne sta sfruttando anche altri che l'anno scorso magari c'erano già ma non riuscivano a esprimersi su questi livelli. Allora, se mi chiedi un giocatore rigenerato, a me viene in mente innanzitutto Zielinski, che è un protagonista assoluto di questa stagione e che l'anno scorso era una comparsa, e poi rigenerato anche Federico Di Marco, che mi sembra in questo momento il giocatore più determinante del campionato, tra assist, gol, salvataggio domenica in apertura nella partita di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Nella Juve, secondo me, Spalletti sta facendo un grande lavoro su Locatelli, che era un giocatore che giocava oggettivamente male prima e che adesso invece è diventato, se non quel centrocampista di livello internazionale di cui avrebbe bisogno la Juve, quantomeno però un giocatore affidabile lì in mezzo, al netto della palla persa domenica sera contro la Lazio, che però può pitare. Però come rendimento complessivo mi sembra il più migliorato durante la gestione Spalletti rispetto alla gestione Tudor.
Bene, io sto per salutarvi, ringrazio Alessandro Iori per essere stato con noi e buon lavoro naturalmente con le telecronache. Alessandro, a presto, un abbraccio.
Ci grazie sentiamo. A voi ragazzi, a presto.
Ciao. Grazie anche a Lorenzo Amoruso per essere stato con noi. Lorenzo, un abbraccio.
Una cosa a Lorenzo in un secondo.
Aspetta proprio. Lorenzo, c'è una domanda, sì. C'è una domanda al volo di Andrea, vai.
Come ti spieghi che un allenatore con 17 partite in Serie A, no, neanche 7 partite in Serie A, abbia più o meno questa incidenza come la Spalletti con 1000 panchine tra i professionisti? Cade il fattore esperienza, che è un luogo comune. Uno è nato bravo perché è un talento, cioè è possibile una cosa del genere secondo te, o è un caso e magari vivo nel giro di qualche anno torna alla normalità?
Allora, secondo me è molto il tuo background calcistico, secondo me. Non dobbiamo mai dimenticare che chi gioca a calcio, chi è stato ad altissimi livelli, come Kivu, tra l'altro ha avuto anche allenatori importanti, importantissimi direi. Sta tutto a quando l'allenatore parla. Ragazzi, non è retorica, è verità. Io non faccio l'allenatore, ma vi dico, quando un mio allenatore mi diceva un qualcosa, gli andavo a chiedere sempre spiegazioni, perché certo, magari la pensavo in maniera diversa, perché la vedevo in maniera diversa, no? Ma senza polemica, Poi trovavi l'allenatore che magari mi diceva tu fai così perché io te lo dico, punto e basta. C'era quello invece che mi spiegava la situazione, no? Qual era teoricamente lo scenario che dovevamo evitare, no? E se stai attento, certe cose poi le riporti da calciatore a quando sei allenatore. Quindi se sei intelligente, l'esperienza l'hai già avuta, l'hai in qualche maniera rubata, presa in prestito dall'allenatore che ti ha allenato. Se sei invece un giocatore che lascia passare l'acqua sotto i ponti, sì, puoi diventare anche un fenomeno, vincere Coppa e Campioni, ma non sarai mai un buon allenatore, o comunque ti occorrerà molta più esperienza, ecco.
Bene, bene, mi devo fermare. Grazie veramente di cuore, Lorenzo. A presto, un abbraccio. A Lorenzo Maruso. Grazie ancora, grazie anche ad Andrea Piervincenzi. A presto, Andrea.
Ciao Marco.
Grazie, una grazie. Adesso noi ci fermiamo. Break, state con noi perché abbiamo un paio di sorprese velocissime in quest'ultima ora.